Yalli.
Buongiorno a tutti, amici ascoltatori e amici ascoltatrici, qui è Tu Yalli, io sono Michele e qui è la settima puntata che registriamo, siamo vicini al finale di stagione. Spero che voi vi siate presi, siate arrivate qui alla settima puntata non perdendone neanche una. Se ne avete persa una, guai a voi, quindi andate subito a riscoltarle tutte quante, che dopo vi chiedo un riassunto a casa. Comunque, a parte gli scherzi, questa settimana parliamo di un paese che dico, ok, c'è anche del turismo. Chi ci è andato a visitare questo paese? Beh, ci è andata la ospite di questa settimana. Qui con me c'è Chiara. Ciao Chiara.
Ciao, ciao Michele, ciao a tutti.
Dove sei stata? Annuncialo tu.
Sono stata in Uzbekistan.
Ecco, in Uzbekistan. Prima domanda, mi preme chiedertelo. Ma chi ti ci ha mandato in Uzbekistan in vacanza? Perché, nel senso, ok, non è la prima scelta, ecco, direi, la mia prima scelta, quantomeno.
Ma allora, è un viaggio che mi è stato regalato, diciamo, e volevamo provare una meta un po' esotica, originale, che ci sembrava un po' fuori dagli schemi, diciamo.
Originale, senza dubbio ci sei riuscita, ma c'è qualcuno che ti vuole male oppure era un regalo fatto col cuore, veramente?
No, era un regalo fatto col cuore,
Okay. Ok, quindi ti hanno regalato un viaggio... Sei partita da sola?
No, allora, sono partita con mia nonna, perché mia nonna è stata una grande avventuriera, quindi in occasione della mia laurea mi aveva regalato questo viaggio insieme a lei. E quindi, era un viaggio organizzato.
Ti ha fatto lei da cicerone?
No,
in Uzbekistan.
No, era un viaggio organizzato, quindi ci siamo uniti a un gruppo.
Ah, siete andati in gruppo in Uzbekistan, un gruppo di italiani, quanti eravate?
Ma... una trentina, diciamo, bene o male, un pullman.
Tutti italiani?
Tutti italiani, sì, tutti italiani.
Niente, allora partiamo con questo viaggio in Uzbekistan. Qualche volta probabilmente mi impappinerò, perché Uzbekistan detta cinque volte fa venire un embolo, probabilmente. Allora, un'altra domanda di rito che io faccio sempre a chi intervisto qui ai Tu Yalli è: il viaggio è andato tutto bene? Aeroporto, nessun inconveniente, tutto liscio? Dimmi di sì, per favore.
Ma oddio, sì. Diciamo che abbiamo usato la compagnia, abbiamo fatto due scali, però abbiamo utilizzato la loro compagnia nell'ultimo tratto e c'è stata una bella differenza, perché era molto... Oddio, non voglio citare compagnie low cost, ma sembrava molto una compagnia low cost. Però siamo arrivati.
Ma perché lo era una compagnia low cost o no?
No, era la loro compagnia nazionale.
Di punta?
Sì.
Uzbeka.
Ora non ricordo, ma era tipo Uzbekistan Airlines probabilmente.
Chiaro, chiaro. Ma c'è stata tanto tempo fa, perché dici non ricordo?
È stato nel 2014. Infatti magari prendete con le pinze la mia esperienza, che magari si sono un attimo... è un attimo cambiata la situazione, ecco, diciamo così.
Vabbè, ma dai, tiratela, piuttosto di che sei stata una pioniera del turismo in Uzbekistan.
Esatto.
Mettiamola così, dai. Adesso, finita la registrazione, chiamo il consolato in Uzbekistan e faccio diventare ambassador.
Perfetto.
Viaggio tutto a posto, mi dici, a parte Uzbekistan Airlines. Ma in realtà non mi hai detto malissimo, cioè mi pare che sia andato tutto liscio. A parte, che ne so, a spanne... 4-5 ore di volo?
Oddio, un po' di più. Sì, 5-6 ore di volo anche.
Manette, senza gli scali?
No, sì, perché essendoci anche gli scali, ora non, sinceramente non ricordo. Però era stato un viaggio impegnativo, era stato lungo.
Ma soprattutto per gli scali. Dov'è che hai scalato?
Ho scalato...
Si dice? Hai fatto scalo,
fatto scalo,
forse.
Okay. Se non ricordo male, a Istanbul.
Ok, dai, sembra... un posto ancora accogliente, perché ti giuro, Uzbekistan mi sa proprio da viaggio alla ricerca del mondo perduto, una roba del genere. Non so.
Cioè, è un po' lo è stato.
Quando sei arrivata fuori dall'aeroporto, esatto, immaginavo. Quando sei stata fuori dall'aeroporto, cosa hai trovato?
Ma in realtà non siamo arrivati la sera.
In realtà niente.
E essendo comunque zona aeroporto non si è notato un granché, insomma.
Ok, ma neanche un po' di casino? Cioè,
no,
dove
no.
Sei arrivata soprattutto? La capitale?
Siamo arrivati a Tashkent, spero di dirlo giusto. che dopo...
Sì, guarda, non ti giudico sulla pronuncia delle città uzbeche.
E che poi dopo siamo anche ripartiti da lì, non so, forse è l'unico aeroporto, non so se in Uzbekistan ce ne stiano altri. E,
ok.
Però sì, insomma, siamo arrivati lì e... Devo dire che poi in generale durante tutto il viaggio non abbiamo incontrato tantissimi abitanti, ecco, non so se forse perché andando nei luoghi storici eccetera non erano abitati ovviamente, però...
Ah, perché sei andata anche a cercare i luoghi più storici, più remoti dell'Uzbekistan.
Eh no, ovviamente noi siamo andati in questo tour che si intitolava il cammino della seta, perché appunto l'Uzbekistan era al centro della via della seta. Mm-hmm. E ovviamente andavamo nei luoghi, diciamo, di interesse storico e soprattutto antichi, ecco, quindi non abbiamo visitato la modernità, se così si può dire.
No, ma ce n'è di modernità in Uzbekistan? Scusa se ti faccio queste domande banali, ma io intervisto bella... anche da curioso.
Bella domanda, perché in realtà devo dire una cosa che mi ha stupito è che c'erano degli alberghi favolosi, cioè ovviamente poi quando sei in gruppo ti portano anche in alberghi grandi. Mm-hmm. E... ovviamente sempre in zone dove c'erano vicino questi siti archeologici o comunque culturali, però di gente della popolazione ne ho vista pochissima e di sera praticamente nessuno, quindi non so.
Avevano il coprifoto anche loro?
Non lo so, me lo sono chiesta e secondo me in realtà forse vivevano nella periferia le persone, insomma.
Ma non esiste una centro città?
Ma no, cioè, una cosa che ricordo è che era molto tranquillo, c'erano tante biciclette, però non mi ricordo caos o traffico, assolutamente no.
Un posto tranquillo, una vita tranquilla, un posto perfetto per passare la quarantena, direi.
Esatto, sì.
Ok, ci farò un pensierino. Vabbè, ascolta, cominciamo a parlare di questo tour della Via della Seta, no? Mi parlavi di Tashkent.
Sì.
Tashkent?
Sì.
Lì cosa c'è? C'è qualcosa? C'è qualcosa di figo? Qualcosa di meno figo? Qualcosa di succulento da raccontare?
Allora,
e ride.
In realtà non abbiamo visitato più che altro le zone intorno perché sono i maggiori centri culturali, insomma. Mm-hmm. Sinceramente Tashkent non mi ricordo, l'unica cosa che mi ricordo è che siamo tornati stanchi la sera e un po' provati dal viaggio e mi ricordo che la prima cena è stata abbastanza traumatica perché siamo arrivati in questo albergo. Grazie. Molto bello. E, però era tutto, cioè le premesse c'erano, ecco, però c'era tutto il cibo freddo. Io non so se, e lì per lì dice magari ci aspettavano prima, non lo so. E lì era stato
un po'...
Ma che
ora siete arrivati, scusami?
Ma non era così tardi, saranno state le 20.
Ma allora è proprio un'usanza loro andare a letto tipo alle 7?
Può essere, forse per questo...
Non trovi nessuno di sera, trovi il cibo freddo alle 8.
Però io mi ricordo che appunto mi sono fatta una settimana di carne di capra e carne di pecora, che è una carne un po', per me un po' difficile da mangiare. Immaginatela fredda, è
non solo.
Terribile.
Gustosa.
Quindi questo è il ricordo di
Tashkent.
Adesso
sono curioso, scusami, ma non sarà mica l'unica cosa che hai mangiato in una settimana, no?
Cioè, no,
cosa, com'è,
no.
Com'è la cucina lì in Uzbekistan?
Allora, devo dire...
A parte fredda. Ah, scherzo.
Allora, una cosa che quando sento Uzbekistan mi vengono ancora i brividi sono... Allora, il coriandolo, io lo odio, ragazzi. Cioè, è una cosa che loro mettono ovunque, però fresco lo usano. E sembra tipo prezzemolo, però ha un sapore veramente disturbante, secondo me. Perché loro hanno anche un piatto, che ora non mi ricordo come si chiama, che sembrano tipo degli spaghetti molto grossi. Però è
Bigoli?
Esatto.
Potrebbe essere il nome.
Cioè, di per sé è buono, però ci mettono un sacco di questo coriandolo e ti giuro. Cioè, mi ricordo che c'era stata una sera dove ci hanno portato a mangiare questo piatto, che era tipico di una delle città che abbiamo visitato, che se non ricordo male era Bukhara. Mm-hmm. E io ero tutta contenta perché l'odore era buonissimo, era, assomigliava agli spaghetti, no? Quindi sai, quando vai in giro mangi cose che proprio non ti soddisfano e finalmente una cosa che sì. assomiglia a sì. quello che sei abituato a mangiare.
Un piatto italiano di pasta.
Esatto, ero felicissima, lo mangio e sa di coriandolo, cioè mi si è spezzato il cuore.
Dove te l'avevano messo? Perché se non ti eri accorto...
Ma mi sembra... No, ma perché veramente sembra prezzemolo. Io non sapendo di odiare il coriandolo, ero molto entusiasta, no?
Questo è stato il welcome o eri già ambientata nella...
No, mi ero già ambientata perché era stato un piccolo trauma dopo alcuni giorni dove cercavo di mangiare la carne di capra.
Col coriandolo, fredda.
Esatto. No, dai.
Bene.
No, più che altro forse c'erano anche questi locali molto belli, però forse diciamo, come si diceva prima, essendo l'Uzbekistan nuovo sul turismo, soprattutto di grandi gruppi, non ce la facevano tanto a starci dietro questi poveri camerieri e quindi nonostante le aspettative fossero abbastanza alte, purtroppo mi dispiace dirlo, Uzbekistan, non me ne vogliate, non ho mangiato bene.
No, cioè tutti gli amici uzbeki all'ascolto, che sono addirittura zero, se la prenderanno tantissimo.
Purtroppo, ecco, non ho buoni ricordi culinari di questo posto, rispetto ad altri posti che ho visitato, l'Uzbekistan proprio sulla cucina non mi ha soddisfatto, devo dire.
Zero, vabbè dai. Ma allora ci sarà un lato dell'Uzbekistan che ti è piaciuto? Cioè la nonna avrà fatto un bel regalo? Voglio sapere questo io.
Allora,
e ride, ma secondo me ti stai tenendo qualche chicca che io voglio sapere, che ti fa molto ridere, potrebbe fare ridere anche me.
No, allora,
sono curioso.
È stato un po' un... adesso me la devo raccontare dall'inizio, nel senso che allora il posto sembrava veramente molto affascinante, proprio dalle mille e una notte, i monumenti bellissimi, tutto curato, mm-hmm. proprio tutto perfetto. Solo che, ripeto, come vi dicevo, c'era questa cosa della cucina che era un po' problematica, ecco. Sta di fatto che già al secondo giorno c'erano delle persone nel nostro gruppo, che ripeto, eravamo un bel gruppo, che hanno accusato dei malesseri, che all'inizio, sai, stavano sul vago, sono voluti stare in albergo. Io che ho...
Cioè, non ti hanno detto niente?
Dicevano, no, non mi sento tanto bene, prendo un brodino... Sai, dice, vabbè, sai il viaggio, sei scombussolato. E quindi... Sì. E poi io, essendo un po' coriacea sul cibo, io ho sempre mangiato di tutto in ogni posto in cui andavo, sai, sono andata avanti per la mia strada, no? Mm-hmm. Solo che poi, ecco, devo dirlo, la dissenteria ha iniziato a mietere vittime e si è... Cioè, allora, io non so se era un virus intestinale, ma secondo me era proprio il cibo, qualcosa nel cibo, qualcosa nell'acqua... Cioè, mano a mano, ogni giorno...
l'acqua. Hai avuto problemi anche tu con l'acqua?
Ma allora, io devo dire
anche
che...
lì, insomma?
Allora, devo dire una cosa. Io sono stata fortunata perché durante il viaggio sono stata una delle poche persone risparmiate da questa epidemia di cagotto. Ma, no, ma poverini, stavano proprio male le persone. Cioè, non era solo... Cioè, proprio stavano male. Non era solo la dissenteria.
Vabbè, ma non è allora non è il cibo, è l'acqua, cioè se era così pesante il problema era un altro.
Cioè,
non può essere solo il mangiare.
Io non lo so, però mi ricordo che è stato il terzo giorno che abbiamo dovuto fare un lungo tratto in pullman.
Ed
era una strada
con la gente che stava male.
Con la gente che stava male ed era una strada super dissestata e chi aveva un po' mal di schiena e chi appunto doveva andare in bagno è stato veramente il viaggio della speranza. Solo che io all'inizio...
Perché di quante ore è giusto per capire?
Era tipo una cosa come 5 ore di pullman.
Bello, che belli i viaggi organizzati di gruppo.
Sì, ma infatti 5 ore che sono arrivate a 7 perché ci dovevamo fermare ovviamente ogni tot, no? Nei bagni che capitavano lungo la strada. Cioè, è stato veramente difficile e io e mia nonna siamo state bene fino agli ultimi giorni, devo dire. Infatti io mi sentivo un po' una reduce, no? Perché li vedevi proprio cadere le persone. C'era anche una signora che lavorava
in Vietnam.
Sì, cioè che eravamo sempre di meno nelle uscite e c'era tipo l'imodium sotto banco che sembrava neanche fosse droga, quelle persone che se n'erano portate un po'.
Oh, te ne avanzo un po'.
Veramente, no, veramente. E le foto di gruppo che abbiamo fatto, cioè, ora ci rido, ora ci rido. Però vedi, sei proprio la gente che sta male, come quando sei in hangover la mattina dopo, no? Cioè, lì appoggiati sui monumenti bellissimi, con le facce distrutte, che pensano, l'unica cosa che pensano è dov'è il prossimo bagno. Cioè, no, terribile. No.
Poretti.
Veramente, veramente difficile.
Volevo, no, avrei voluto intervistare anche loro, cioè, è stato questo strazio, volevo anche la loro testimonianza, perché te, mi pare che te la sia passata abbastanza bene da come me la racconti.
No, io sì, devo dire, però no, a me è capitato la disgrazia finale, perché poi nel gruppo c'erano i reduci che sono rimasti fino alla fine, che erano sempre meno. Io mi sentivo molto, molto figa, no? Perché ho detto, beh, dai, me la sono risparmiata. Mm-hmm. Se non che sull'aereo anch'io ho iniziato a stare male.
Sull'aereo del ritorno?
Sì, di Uzbekistan Airlines. Vi dico solo che è stato terribile. E veramente molto terribile. E anche fare il viaggio di ritorno in Italia, veramente, c'ho ancora i sudorini se ci penso. Sta di fatto che poi non, cioè, sono rimasta a dormire da mia nonna, che abitava a una decina di chilometri da me, perché non ce la facevo guidare, vi dico solo questo.
Però non riusciva a fare 10 chilometri in macchina, ma te abiti in mezzo ai monti, le montagne.
No, vabbè, ma fidati, no, era stato, cioè, non ce la potevi fare. E dopo abbiamo saputo che anche le altre persone che dicevano, ah, io mi sono salvato, addirittura un giorno dopo, due giorni dopo che eravamo tornati, anche loro hanno avuto comunque un po' di malessere.
Pazzesco.
Diciamo,
ma non hai mica capito neanche col senno di poi cosa è stato. Io voglio sapere.
No, veramente
questa è un'inchiesta, apriamo un'inchiesta.
Non lo so, guarda, veramente penso che tutti alla fine abbiano sofferto di qualcosa. Io non lo so, è perché è successo quel mi è durato tipo due giorni e poi ero come nuova. Però poverini, quelli che se lo sono portati avanti tutto il viaggio, non è stato piacevole, ecco, anche sì, perché hanno visto pochissimo, tanti sono stati proprio in albergo perché non potevano, sì, cioè non riuscivano, insomma.
Hanno fatto una settimana in albergo.
Esatto, e poi un'altra cosa traumatica è stato appunto il tempo. Sai quando vai nei posti esotici?
Sì.
Che dici, sì, magari chiedi, no, qualche consiglio, cosa mi porto?
Ah, assolutamente.
Uzbekistan al centro dell'Asia, il periodo era ottobre, inizio ottobre. Uh-huh. Ci hanno detto, ah, ma fa caldo, cioè caldo, clima mite, non piove mai, non vi preoccupate.
Sì, guarda, so già quello che mi stai per dire, vai avanti.
Portatevi una ventina, ma cose leggere, non preoccupatevi.
Sì.
Oh. Allora, non so se siamo stati sfigati noi, però un freddo,
ecco,
un freddo,
immaginavo.
Ma più che un freddo, un vento pungente, per fortuna che almeno la giacca a vento, quella te la porti sempre dietro, bene o male, no?
Sì, beh, sei un po' di sale in zucca, perché non è scontato, cioè, neanche quello.
Veramente freddo e non mi ricordo se la seconda sera o la terza siamo usciti in questo posto, o abbiamo preso tutti i freddo lì, non lo so, però dovevamo uscire in questo posto all'aperto, bellissimo, dove facevano lo spettacolo danzante, eccetera. È venuto il diluvio universale, faceva un freddo,
cioè,
cane, un vento terribile, c'è, cioè, una tempesta, siamo dovuti andare via di corsa.
Ma
e ci hanno detto, ah, ma
tempesta.
Non è... Te lo giuro, sì, all'inizio siamo rimasti con gli ombrellini all'aperto a vedere lo spettacolo, che era anche bello.
Mm-hmm.
E però poi non si poteva stare.
Poi,
cioè,
siete volati via,
tutto.
Non avete più visto niente.
E no, siamo scappati, la guida poverina tutta dispiaciuta, dicendo che non l'era mai successo. Io non lo so se
chiaro,
ci ha preso in giro,
chiaro.
Però... cioè, chiaro. È stato proprio sfiga, si vede, non lo so.
No, guarda, su queste cose devi sempre preventivare che... la sfiga ci vede benissimo. Io ho lo stesso aneddoto da raccontare del viaggio appunto in Marocco, no? Dal quale è partito tutto questo progetto di podcast, no? E avevo dei contatti con una travel blogger che era stata da poco in Marocco e gli chiedo, ma ascolta, io a settembre devo partire, no? Che tempo mi devo aspettare? E questa fa, ma tranquillo, è sempre caldo lì, no? È come una nostra primavera. Sì. Allora mi metto metto nella valigia un po' e un po'. Ho messo tutti i pantaloni lunghi perché è sempre primavera. Dici è caldo ma non è freddo, c'è, cioè, una mezza via. Tutti i giorni 40 gradi. ecco, tutti i giorni 40 gradi, poi nel deserto, ok, metti le braghe lunghe perché, vabbè, c'è la sabbia per non sporcarti, e questo viene a dirti, la guida nel deserto ti fa, siete stati fortunati che oggi sono solo 40 gradi, perché un mese fa ce n'erano 60, uno è morto.
Oh signore!
Sì, una cosetta così, e io lì ogni giorno che maledivo quella maledetta travel blogger per avermi detto queste cose totalmente sbagliate. Cioè io avevo fatto una valigia per 2 settimane totalmente sbagliata, quindi ti capisco benissimo purtroppo cosa vuol dire sbagliare una valigia. Che disastro, che disastro. Però patire il freddo forse è ancora peggio.
Sì.
Sì.
Il vento anche.
Vabbè, ma ascoltami, allora abbiamo bocciato il cibo, abbiamo bocciato il meteo, questo Uzbekistan non si sta molto salvando, mi pare. Tiramelo un po' su di morale questo Uzbekistan, dai, raccontami una cosa bellina che hai visto. Ne avrai vista una.
Allora, devo dire che, vabbè, a me fa un po' ridere perché l'Uzbekistan, diciamo che magari per alcune persone può essere una cosa positiva, comunque è un po' la culla della matematica, è un po' la culla di quella che è la scienza, l'astronomia. Allora, io devo dire, lo ammetto, io e matematica non siamo mai andate d'accordo.
Ok.
Però è un luogo molto affascinante, ricco di storia, quello sì, ed è tenuto veramente bene, nel senso che i siti sono veramente dei gioielli. Cioè, sembrano appena stati costruiti, nel senso che comunque sono stati recuperati.
Ascolta, ma perché ti fa ridere tutto ciò? A me fa ridere il fatto che ti faccia ridere, per dire.
No, vabbè, perché riguardando appunto il diario di viaggio e tutto, mi ero presa degli appunti e... Niente, sono scritto culla della matematica già lì, appunto. essendo io non molto
matematica.
Scientifica. No, vabbè, si scherza, no. Allora, io invito tutti i nostri ascoltatori a prendere in considerazione questa meta, perché è molto
bello.
Ma
guarda, dopo quello che ci stai raccontando, non credo che convincerai qualcuno ad andare in Uzbekistan, sai?
Ma secondo me l'errore è stato andarci con un viaggio organizzato, nel senso che... oddio, viaggio organizzato forse dire tanto, forse in un gruppo un po' più ristretto sarebbe stato diverso, forse appunto era un po' difficile fronteggiare le esigenze di 30 persone e sicuramente sono delle persone molto accoglienti, no?
Mm-hmm.
Però io ricordo che la gente in realtà era molto stupita, quelle persone che abbiamo incontrato per strada, insomma, perché effettivamente di turisti non ne vedevi così tanti, di gruppi poi assolutamente no. Cioè c'erano delle persone che ci chiedevano di fare delle foto insieme.
Ma solo perché avevano visto un gruppo di italiani.
E può essere. No, proprio perché eravamo diversi, non so come dire.
Ah sì, si vede tanto la somiglianza con un locale.
Ma no, in realtà i locali sono molto... assomigliano un po' ai mongoli, non so se riesco a rendere l'idea.
Sì,
sono comunque un po' scuri, con gli occhi un po' allungati.
Ok, mi hai aiutato a rendere un po' l'idea.
Cioè, asiatici ma non troppo, non so come dire.
Sì, asiatici ma non troppo è la descrizione perfetta.
No, una cosa che comunque mi fa sorridere è che, vabbè, la maggior parte della popolazione è musulmana e quindi c'è molto il culto dell'ospitalità, però c'è questa cosa che mi ricorda un po'... Cioè, la ricordo un po' col sorriso, nel senso che ci sono delle persone per strada che magari stanno vendendo, che magari... aspettano di entrare in chiesa o comunque che chiedono l'elemosina, dipende insomma. Che e io ricordo che quando passavamo li sentivamo brontolare qualcosa e però
verso
senza
di voi.
Cioè non si capiva effettivamente se era una cosa positiva o meno. Nel senso che non sorridevano, non avevano contatto visivo con noi, li sentivi brontolare, no? E quindi dopo un po' qualcuno chiese alla guida: ma cosa dicono? E la guida tutta carina ci ha raccontato la storia che in realtà loro ci vedevano come stranieri, che però ci davano una benedizione benevola, diciamo.
Ma...
però non lo so, io sono sempre rimasta col dubbio che in realtà ci mandassero a quel paese.
Ecco.
Perché non lo so, non sono così convinta, però questa è stata la spiegazione della guida.
Dipende, ti mandavano con il gesto, ti lanciavano dell'acqua? Questa è la discriminante.
No, no, brontolava, cioè sentivi che parlavano sottovoce, però con...
Sì, allora ti benedivano, cioè... sì, come dici tu, ti benedivano.
Sì, esatto, non è che sorridevano e ti salutavano, ecco, erano, borbottavano a testa bassa mentre tu passavi e quindi io ce l'ho ancora sto dubbio.
No, allora la guida mi sa che sta complottando qualcosa contro di voi.
Può essere, può essere.
Ma era local anche la guida?
Sì, sì.
Ah, ok.
Però parlava molto bene l'italiano, devo dire, perché penso che avesse studiato comunque anche in Italia e era comunque molto in gamba su questo. Però sì, sai, a volte ti vengono i dubbi, no?
Ma certo, perché alla fine rischia soprattutto lei di fare brutta figura con il paese che magari, no? Sostiene.
No, beh, certo. Poi in realtà loro ci tenevano tanto, c'è anche la compagnia di viaggio a fare, diciamo, bella figura, perché era un po' un viaggio sperimentale, ecco.
Si è ripetuto? Tu sai qualcosa sul fatto che ci sia
secondo
ripetuto?
Secondo me no, secondo me no, però...
Non so perché, ma avevo dei dubbi a riguardo.
No, io devo dire che negli ultimi anni ho visto l'Uzbekistan riproposto da molte agenzie e ho anche degli amici che ho visto comunque su Instagram, persone che conosco che ci sono andate. Però sembravano entusiasti, quindi io lascio comunque a voi la decisione. Ecco, io posso raccontare un po' quella che è stata la mia esperienza.
Lascio un po', tipo, me ne lavo le mani, se volete andare a fare i vostri. A farvi mandare a quel paese, come dici tu gentilmente, dai passanti, che dopo un po', cioè, ti viene anche l'ansia, tipo, cosa le avrai mai fatto di male? Nel senso, appunto, dopo tutto la guida poteva aver dato una buona spiegazione, magari è veramente una benedizione, nel senso, cosa facevi, cosa facevate di strano che poteva risultare fastidioso a loro, no? Niente, camminare...
Ma essere lì, tipo...
Vabbè, ma... Poretti, cioè...
No, dai, non lo so, io voglio pensare che mi abbiano dato dei buoni auguri che semplicemente non si sono realizzati in Uzbekistan, dai, mettiamola così. Ma anche perché gli uzbeki sono un po' strani, cioè... Non so come dire, però sembrano sempre un po' incazzosi, quelli che ho visto... Okay. Cioè, anche le donne, per dire, quando si sposano, sembrano un po' incazzose barra tristi.
Sì, e hanno decretato... Scherzi,
no, ma siccome stranamente ne abbiamo viste tante, perché loro comunque vanno nei siti a farsi le foto, perché, ripeto, sono tenuti benissimo i siti, sono bellissimi.
Sì.
Cioè, in 7 giorni di Uzbekistan avrò visto comunque 4-5 spose.
Madonna, tanta.
E non so se ottobre è il mese dell'amore o se si sposano con così frequenza. No, non so, però mi era rimasto impresso il fatto che tutti festeggiavano, soprattutto la parte, diciamo, maschile, quella dello sposo, mentre la donna aveva sempre una faccia addolorata, no?
Addolorata!
Sì, e noi abbiamo chiesto alla guida, ma come mai? Perché ne vedi uno e dice, vabbè, magari sai quel giorno, chissà. E lei ha detto che deve essere così, cioè che una sposa che sorride al suo matrimonio è una cosa che sta male, nel senso che...
Non sia mai festeggiare il giorno più importante della propria vita.
Esatto.
No, no, no.
Lei, diciamo, che deve essere triste perché abbandona la casa dei genitori, essenzialmente questa era la ragione, che è anche carina.
Vedi, però effettivamente imparato qualcosa anche oggi.
Se posso permettermi, sì. Forse ci sono anche altre cose che, per la quale magari la sposa potrebbe essere preoccupata, che, ripeto, mi fanno un po' sorridere.
Beh,
che la guida ci raccontava.
Puoi permetterti? Sì, sì. Prego, mi
cioè,
illustri.
Ci raccontava che, diciamo, il corteggiamento uzbeko nel passato era molto particolare, nel senso che praticamente quando c'era un ragazzo nella famiglia erano le sue zie che andavano a cercare la sua futura moglie.
Ok.
E come facevano?
Come facevano?
Praticamente andavano bussando casa per casa, magari adocchiavano una ragazza che poteva andare bene.
Sì.
E facevano finta di niente, andavano magari a chiedergli ospitalità e vedevano come si comportava, essendo appunto che l'ospitalità è sacra. Se si comportava bene, diciamo che aveva una chance.
Okay.
E quindi queste zie un po' la tenevano d'occhio e poi comunque veniva decretato se andava bene o no la ragazza. Sa di fatto che i due si vedevano qualche, cioè praticamente il giorno del matrimonio. E poi vabbè, c'era la, c'era tutto il fidanzamento, ah no, il fidanzamento si vedevano, scusate. E poi dopo si decideva il matrimonio, eccetera. Okay. Ma la cosa che mi è rimasta impressa è che le zie erano anche le garanti della verginità, insomma, che loro dovevano essere presenti al momento del,
ma perché le
prima
zie?
Notte di nozze.
Mi turba questa cosa.
Le zie, non si sa perché.
Le zie. E la...
Ma questo nel passato, però c'è ancora la tradizione per quelli che comunque ci tengono al fatto che le zie
stalkerino le future mogli.
Stalkerino un po' le future mogli, ma per dire, anche la prima notte di nozze c'è la, il rituale dove le zie stanno dietro la porta. Io mi auguro che sia una cosa simbolica e che poi se ne vadano. Però ci aveva raccontato questa cosa la guida, che comunque era anche sposata, quindi,
e quindi è successo anche a lei
sulla sua pelle.
Avrà sentito questa presenza dietro la porta. No, è clamoroso. Ma di Via della Seta mi racconti qualcosa?
Ma sì, allora la Via della Seta appunto è perché è proprio nel centro del, del cammino, insomma, fatto dai commercianti, eccetera. E lo stesso Uzbekistan comunque è un produttore di seta e anche di cotone, che comunque in passato era un merce di scambio, insomma.
Certo.
E devo dire, allora, ecco, la ovviamente il viaggio prevedeva anche una visita a un laboratorio di lavorazione della seta, eccetera. Io non ci sono potuta andare perché purtroppo...
Ecco, eri stata giorno... appena colpita.
No, 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 quel giorno purtroppo, che era, diciamo, la giornata clou dove eravamo nella capitale, dovevamo andare a mangiare nel ristorante, un ristorante molto prestigioso dove avremmo mangiato il piatto tipico, che ora sinceramente non mi ricordo, ma era tipo riso con carne e fagioli, se non ricordo male, non mi ricordo come si chiama.
questi piatti tipici mi fanno sempre sorridere, un piatto tipicissimo dell'Uzbekistan, riso e carne. Ok, vabbè.
Insomma... E siamo andati in questo bellissimo ristorante, solo che purtroppo, cioè veramente, allora secondo me sono state quelle benedizioni per strada, ve lo dico. Comunque vabbè, sta di fatto che mia nonna poverina si è sentita male, svenuta, nel, cioè ancora prima che portassero da mangiare, cioè secondo me anche lei ha detto non ce la faccio più a mangiare pecora fredda e si è sentita male, quindi
è stato uno strumento di difesa.
Sì, io dopo sono rimasta con lei e siamo rimaste in pullman perché non era un po' affaticata e anche un po' per il freddo, un po' per il cibo sicuramente, e doveva un po' riprendersi e sono rimasta a farle un po' di sostegno morale, quindi quel giorno non ho visitato il laboratorio.
Vabbè, ma è stata veramente una guerra sto viaggio di gruppo.
Sì, sì, per questo dico che... quelle benedizioni hanno avuto effetto o ha lasciato il paese, perché veramente tutto il pullman colpito dalla dissenteria, eccetera, secondo me veramente ci hanno mandato al diavolo, però...
Sì, io sono d'accordo con te. Ascolta Chiara, ti do l'ultima possibilità per spararmi una chicca super proprio nello stile E tu Yalli, che poi chiudiamo, se ne hai...
No, vabbè, allora se andate in Uzbekistan, mi raccomando, caldamente consigliato portarsi una scorta di Modium.
Sì, certo.
Se volete rafforzarvi comunque lo stomaco, ve lo consiglio, insomma, e se vi piace la pecora fredda...
Sì, ma non credo che troveremo qualcuno a cui piace la pecora fredda tra i nostri ascoltatori. Allora, Chiara, la chiudiamo qui. Io ti ringrazio per essere... venuta qui a fare la testimonial dell'Uzbekistan, di questo bellissimo paese. Insomma, a meno di quello che hai visto, dovrebbe essere un bel paese, mi fido. E voi che ci ascoltate, mi raccomando, se vi piace l'episodio, se vi è piaciuto e se vi piace la pecora fredda, mettete mi piace, condividete e fatelo sapere agli altri vostri amici. Organizzate un bel viaggio di gruppo in Uzbekistan con Chiara, che fa la cicerone per voi, vero Chiara? Ecco, questa era una risata per dire sì, certo, vai tu in Uzbekistan. Comunque sia, scrivetemi se l'episodio vi è piaciuto su Instagram E tu Yalli, su Telegram E tu Yalli, oppure il canale Telegram e Tuialli, canale Telegram. Sono un po' banali questi nomi, ma tant'è, si chiamano così. Se no, la mail è michele@etuialli.it. Io ringrazio ancora Chiara e niente, ci sentiamo al prossimo episodio, direi, no?
Grazie Michele, buon viaggio a tutti.
Ciao.
Per i viaggi che farete.
Ciao,
vi
ciao.
Vi benedico.
Ma aspetta, mi stai benedicendo come quel personaggio in Uzbekistan?
No.
Ok, allora
scherzo,
va bene.
Scherzo.
Allora ringrazio. Ciao.
Ciao.